Allora, il rapporto con mia mamma è quasi sempre conflittuale.
Descrivere il rapporto con mia madre in una parola sarebbe è complicato.
Perché in realtà, cioè, lei è unilaterale, non vuole ascoltare, va lì, cioè, per la sua strada.
Veramente penso a come vorrei avere di nuovo un buon rapporto con lei, in cui ci possiamo dire di tutto, soprattutto perché ad esempio con mio padre quasi non ci parlo.
Viva la mamma, cantava Edoardo Bennato nell'89 con questo celebre pezzo. Ma se dovessimo soffermarci sugli aspetti positivi e su tutte le qualità della mamma, probabilmente non saremmo intellettualmente onesti e soprattutto veritieri. Il rapporto che abbiamo con la nostra mamma o con chi per essa è un rapporto che, per l'appunto, possiamo definire complesso, ovvero con mille sfaccettature, amore, odio, tensione. Ma quali sono gli aspetti fondamentali e più celati della nostra relazione con lei? Quanto ci influenza nella nostra vita, da piccoli e da grandi? Oggi parliamo della mamma.
Ciao Fede, ascolta, ma tu che sei uno strizzacervelli?
Ciao Fede, tu che sei strizzacervelli?
Ciao strizzacervelli.
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 Lo strizzacervelli è un audioprogetto di psicoeducazione. Affronteremo insieme ansie e paure che fanno parte della vita di tutti noi. Sono Federico e sono uno strizzacervelli.
Come modello di donna, perché le esperienze che ha vissuto l'hanno portata a una forza, a una maturità che io mi sognerò, però mi ispirano tutti i giorni.
Un lato positivo è quello che lei crede molto in me e quindi anche quando fallisco comunque qualcosa a cui tengo non mi riesce, mi incoraggia sempre molto, anche in modo molto esagerato a volte.
A prescindere da quale sia il rapporto con tua madre, è difficile credere che lei non abbia svolto il ruolo di modello nella tua vita, che sia questo positivo o negativo. Dobbiamo però fare una premessa molto importante. Intendiamo con il termine di madre quella persona con cui instauriamo una relazione fisicamente ed emotivamente rilevante durante il nostro primo anno di vita. Utilizzeremo questa nomenclatura perché nella nostra società questa figura tendenzialmente è ricoperta dalla mamma. In molti, nella storia della psicologia antica, hanno provato a definire il ruolo della madre, da Mahler a Jung a Freud, da perfida madre frigorifero che rende i figli autistici a madre inquietante che intrattiene rapporti pseudosessuali con i propri figli. Il primo autore in campo della psicologia che riesce a dare una teoria sensata e successivamente validata scientificamente in termini di relazione materna è Bowlby. L'autore infatti parla di relazione di attaccamento come specifico aspetto della relazione tra bambino e una figura adulta privilegiata che avviene durante il primo anno di vita. Teorie successive rispetto all'attaccamento infatti ritengono che questo legame sia fondamentale nella costruzione del senso di sicurezza della persona dalla sua infanzia fino all'età adulta. E quali sono gli aspetti che la ricerca ha validato come essenziali affinché il legame di attaccamento avvenga in modo funzionale? Non è il sesso della figura di attaccamento, né tantomeno la sua capacità di provvedere ai bisogni primari del bambino come il cibo, bensì la rassicurazione, le cure. La mamma, in termini psicologici, viene definita caregiver, ovvero colei che dà affetto, base e mattoncino indispensabile per costruire non solo la relazione futura con lei, ma anche la nostra capacità di stare al mondo e soprattutto di volere bene e anche amare le altre persone.
Penso a Le mani della madre di Massimo Recalcati, in cui viene detto il primo volto della madre sono le sue mani. Penso a mia madre così, nel senso che le mani che proteggono, che accolgono, che sono aperte, che sono sempre lì pronte ad aiutarci, a raccoglierci, a sostenerci, a dare un peso alla nostra sostanza, al nostro essere.
È esattamente così. La madre, ovvero il caregiver, dà a noi rassicurazione e senso di sicurezza durante il primo anno di vita. Sulla base di questa, secondo Bowlby, costruiamo i nostri MOI, ovvero modelli operativi interni, che consistono in rappresentazioni mentali della nostra relazione con l'altro, nello specifico nella nostra prima relazione importante, quella con il nostro caregiver. Sembra paradossale, ma proprio in funzione della relazione di attaccamento si sviluppa la nostra capacità di stare da soli. Ti spiego. Più avrò la percezione di un legame sicuro, di un legame emotivamente stabile, e più riuscirò ad esplorare l'ambiente e sentirmi autonomo, consapevole di avere un genitore, una base sicura che mi sta attendendo. Al contrario, se la relazione con il mio genitore non è sicura, difficilmente riuscirò a sperimentare autonomia, ma mi sentirò dipendente dalla sua presenza. Ecco che allora Bowlby e la successiva autrice Mary Ainsworth, attraverso delle ricerche che non starò qui a raccontarti, ma che comunque si chiamano Strange Situation, riescono a identificare quattro stili di attaccamento, ovvero quattro modalità di relazione che il bambino può sviluppare con il genitore, a seconda delle quali si sviluppa il suo senso di sicurezza e soprattutto la sua capacità di essere autonomo e indipendente. Presta molta attenzione, perché lo stile di attaccamento che tu hai generato e costruito nella tua infanzia ti influenza ancora oggi. Il primo stile di attaccamento è quello sicuro, in cui il bambino riesce ad espedire autonomia, consapevole della costante presenza del genitore.
Una cosa che amo di mia madre è l'avermi sempre fatto sentire amato. È una cosa che noto ogni giorno, alla fine, anche quando non ci sentiamo, anche quando discutiamo, percepisco sempre il suo grandissimo amore nei miei confronti.
Poi troviamo l'insicuro evitante. Il genitore non riesce ad essere una figura costante e rassicurante per il bambino. Di conseguenza, questo si renderà precocemente autonomo. Questo potrebbe apparire agli occhi di una persona esterna come un bambino particolarmente sveglio, in gamba, che sa cavarsela da solo. In realtà è un bambino con fragilissime percezioni relazionali.
Sa anche il fatto che sia sempre poco decisa. E questa cosa credo non mi abbia mai trasmesso tranquillità. E quindi, oltre al fatto che, cioè, da un lato c'è lei che è sempre indecisa, dall'altro c'è invece mio padre che è... Se dice no, rimane no fino alla morte, quindi diciamo che l'ho sempre sofferta, tra virgolette, questa situazione.
Poi troviamo l'insicuro ambivalente. Il genitore riesce alcune volte ad essere presente e rassicurante ed altre volte totalmente assente. Di conseguenza il bambino svilupperà per l'appunto un comportamento ambivalente. Alcune volte cercherà il genitore, altre volte lo scaccerà via, in modo del tutto contraddittorio. Infine possiamo trovare l'attaccamento disorganizzato, molto raro, tipico di bambini abusati, rispetto al quale potrà generare dei comportamenti relazionali disfunzionali e alcune volte patologici.
Quando ero più un ragazzino le raccontavo anche magari i vari drammi che mi accadevano, che accadevano ai miei amici di classe, della scuola, mentre poi con l'avanzare dell'età ho sempre meno raccontato di me e sempre più raccontato di cose più generiche, ecco, diciamo così.
Le nostre conversazioni sono ridotte a cosa ho mangiato oggi, come stanno i parenti e così via, appunto perché non voglio farla preoccupare. E questo mi dispiace un sacco perché molte volte veramente penso a come vorrei avere di nuovo un buon rapporto con lei in cui ci possiamo dire di tutto.
Dalla tua adolescenza avrai notato che le strade fra te e tua madre si sono separate. Cresciamo, facciamo esperienze, diventiamo persone che a volte è davvero difficile raccontare ai nostri genitori. Sembra forse più facile restare quello che eri, essere esattamente quell'immagine che loro hanno di te, senza modificarla. Risulta quasi più facile riuscire a essere ciò che sei al di fuori di loro. Altre volte potrai trovarti ad imporre quasi con arroganza la tua nuova identità, quella nuova persona che sei diventato. Ti sarà capitato, ti capiterà di arrabbiarti con tua madre, ti capiterà di ricordare momenti della tua vita poco felici. Beh, quando succede, io ho solo un consiglio da darti. Ricorda che la persona che ti ha cresciuto è una persona, testarda, felice, scostante, una persona, e che nonostante nel tuo modo di vivere e di amare rintraccerai esattamente quella persona, ricordati che è normale, e quali aspetti di lei prendere come modello e quali no è una scelta solo tua. Ascoltare questo podcast su Radio Revolution, Spotify ed Apple Music. Mi trovi anche su www.lostrizzacervelli.it. Grazie a Radio Revolution e a Yoverage per le basi.